Nietzsche, picciotti, che programma questo Maracanà? Mi stuzzica! Con Cinzia e Marco alle 13 su TNV Radio.
Mi stuzzica, eh?
Bellissimo. TNV Radio, hai sentito che pronuncia?
Radio, sì, 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 perché radio, è siciliano, ma è anche molto anglosassone.
Molto. Allora, intanto arrivano tantissimi messaggi, sì, su questi argomenti che abbiamo lanciato, dobbiamo recuperarli. Al 331-8200-213. Si sta completando la formazione, ci siamo,
è
quindi
completata.
Partiamo perché vogliamo subito coinvolgere, sì, sull'argomento che in un certo senso ha subito tirato
subito
attenzione
molto stuzzicato
agli ascoltatori.
Hai ragione, anche perché c'è poi da spiegare una nuova regola ai nostri ospiti. Intanto però li presentiamo. Bruno Giordano, un grande attaccante. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Buon pomeriggio a voi, buona giornata. Un
Bruno,
abbraccio.
Come stai il giorno dopo aver compiuto gli anni? Auguri, bomber!
Auguri!
Sono più vecchio, grazie.
Sto più vecchio.
Come giri il coltello, eh?
ma ieri non ci ha risposto, perché dovevo fargli auguri in diretta.
Si godeva il compleanno,
io ci ho provato ieri, però glieli ho mandati naturalmente in privato.
Un pochino...
Dai, ma ci
mancherebbe.
Ma sì, no. Ma vai tranquillo.
C'è anche un grande mister con lui, eh?
Ho visto.
C'è anche un grande mister, Sandro Pochesci. Ciao Sandro.
Benvenuto.
Ciao a tutti, ciao Bruno.
Ciao Sandro.
E poi ovviamente completa il parterre una grande anima nerazzurra, un grande amico di TNV Radio, Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao Sandro, ciao Bruno.
Se volete infierire anche voi sull'età di Bruno Giordano, fatelo senza nessun problema, insomma.
Io mi dissocio però, questa cosa mi dissocio.
Io posso dire.
Io mi dissocio.
Tranquillamente.
Allora Marco, lasciami 30 secondi per spiegare la regola.
Oggi facciamo una cosa
perché
molto
abbiamo deciso il 14 agosto di inserire pure le altre regole per darvi ulteriormente fastidio.
Vogliamo dar fastidio.
Introduciamo,
dai,
il primo macro tema di questo, sì, bellissimo collegamento di oggi. Vai. Con la regola dei due minuti, ovvero, sì, due minuti a testa, la prima considerazione per
e
ciascuno,
bufera,
senza
dopo
interruzione, poi apriamo gli ombrelli e bufera.
Vai, allora, l'argomento è questo.
Vado col primo tema allora.
Vai col primo
perché
tema, che è Dybala, sì, Pogba, dai.
C'è Dybala Pogba, questo scambio. Allora, già i nostri ascoltatori al 3182-0013 si sono scatenati ovviamente con tutte le loro disamine. Intanto vi chiediamo se secondo voi è uno scambio di natura tecnica o per motivi di bilancio, e poi se è di natura tecnica chi va a guadagnarci tra Juventus e Manchester United.
Siete d'accordo, sì o no? Dai, via.
Parto da Bruno Giordano.
Bruno.
Ma sono due grandissimi, io lo farei. Lo farei perché abbiamo visto in questi due anni che, essendo pure un fenomeno o due fenomeni messi insieme, non riescono proprio ad integrarsi alla perfezione. Parlo di Dybala con Ronaldo. Qui abbiamo visto che Ronaldo, il meglio di sé, è un punto di riferimento come poteva essere ai tempi di Real con Benzema e Higuain. Pogba invece è un giocatore straordinario che riempie il centrocampo, che sa fare gol, ha personalità, struttura fisica, darebbe al centrocampo, pensate, un centrocampo con lui, Bentancur, lo stesso giocatore del Barcellona, Arthur, sarebbe un qualcosa di straordinario. Certo, poi andrebbe una casella vuota nel reparto avanzato, e lì dovrà essere brava la Juventus se farà questo scambio a trovare appunto una punta simile a Benzema. In giro ce ne sono, però insomma non è facile poi acquistarle, per cui se fossi io lo farei per il Manchester, perché Dybala a Manchester si divertirebbe a mandare in porta gente come Martial, Lingard e tanti altri. E lo farei per la Juventus perché, ti ripeto, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, soprattutto ripensando a quel centrocampo straordinario, Pirlo, Pogba e Vidal con la prima alternativa che era Marchisio. Credo che lì si è raggiunto il massimo del centrocampo, l'unico problema è che quegli anni c'era Iniesta, Xavi e Busquets.
Bene, questa è la prima, diciamo così, analisi di Bruno Giordano. Andiamo da Antonio Paganin. Vai Antonio.
Sono stessa linea di Bruno, lo farei per i due motivi: per il bilancio, perché probabilmente la Juventus potrebbe ottenere una plusvalenza con la cessione di Dybala, Pogba se lo riporterebbe un'altra volta a bilancio e dopo mi ero a vedere cosa riuscirebbe eventualmente a ricavarne in futuro. Come ha detto Bruno, segue un po' la linea di quello che è la filosofia Pirlo, se non ho capito male, per cui un 4-3-3 è un centrocampo molto tecnico e molto fisico, per cui avendo Arthur, vabbè, che di fisico a poco, però tecnicamente va un po' a sopperire. Betancourt e Pogba lo vanno a completare. Davanti ci sarebbe Ronaldo, una prima punta da dover andare a scegliere. L'impressione così che la Juve proverà qualcosa al di là di Milik, ma che la prima scelta sia Dzeko. Questa è l'impressione così a pelle. E poi è chiaro che ci sarà da fare anche qualche cosina dietro, però sullo scambio Dybala andrebbe dentro un sistema il 4-2-3-1 del Manchester che lo valorizzerebbe. Non so quanto adatto lui possa essere al campionato inglese, perché lì chiaramente l'intensità, il ritmo e la fisicità sono completamente diversi, però con le qualità che ha difficilmente un giocatore del genere non può far bene.
Chiudiamo con i due minuti di Sandro Vocheschi su Dybala Pogba. Sandro?
Ma io penso che sicuramente ci guadagnerebbe la Juventus su questa operazione, perché il centrocampo della Juve quest'anno ha fatto acqua da tutte le parti, quindi si ritornerebbe a un centrocampo fisico, che poi è quello che serve in questo calcio soprattutto europeo. Certo, se riuscisse a prendere Dzeko, io diciamo che la Juventus ritorna ad essere una squadra forte, perché questi giorni ci ha avuto un po' di sconforto, no? Si vende Dybala, si vende Cristiano Ronaldo per bilancio. Sembrava che la Juventus con Pirlo dovesse fare risparmio, dovesse una squadra di giovani, e invece per me la vedono lunga, perché stanno facendo una squadra molto più competitiva, perché diciamo anche quest'anno per non arrivare proprio ai perché i grandi obiettivi li ha falliti tutti, no? Le finali le ha perse, la Champions non puoi uscire agli ottavi con una squadra che è nettamente più scarsa di te, e sono mancati i gol di Higuain. Parliamoci chiaro, il centravanti la Juventus non ci ha mai giocato quest'anno, anzi forse quando è andata bene quando Higuain stava in panchina, perché i fatti dicono questo qui. E facendo un 4-3-3 con Dzeko centrale, Cristiano Ronaldo a destra e Douglas Costa a sinistra, e il centrocampo che abbiamo detto, Arthur, Benassia e Pogba, io penso che sia una squadra fortissima. Poi gli manca solamente il terzino destro per me alla Juventus, e poi veramente io penso se riescono a fare questa squadra, secondo me potrebbe veramente fare l'ultimo tentativo per Cristiano Ronaldo per vincere la Champions a Torino, perché poi
non lo so, che non me l'aspettavo questa.
Vi farei vedere la faccia di Marco Piccoli,
no,
in
non
questo
me l'aspettavo.
Momento
devo dire, ho seguito con grandissima attenzione i vostri pensieri, commenti, non mi aspettavo questo plebiscito per...
E allora che si fa bufera, Marco? No
ci sta. Però voglio fare un'altra, allora aggiungo un'altra domanda a questa.
Vai, sì,
e
sì.
Se la scelta invece era Dybala Ronaldo, Bruno?
Beh, è collegato comunque.
Sì, sai, ma come fai a rinunciare a Ronaldo, che ti fa 40 gol a stagione, che è quello che nei momenti di difficoltà, soprattutto in Europa, si carica la squadra sulle spalle.
E non penseresti nemmeno alla prospettiva, Bruno? C'è 9 anni di differenza.
Ma la Juventus non deve pensare alla prospettiva, la Juventus deve vincere subito. Non è una squadra che dice vediamo fra 3 anni valorizzo i giovani, o fra 3 anni puntiamo a vincere un campionato piuttosto che quello. La Juventus deve vincere oggi. Ieri, per cui la Juventus ha le possibilità di sfruttare Ronaldo per un altro anno e mezzo, 2 anni, e poi avanti un altro fenomeno. E queste sono le grandi squadre. La Juventus appartiene a questo.
Pogeschi, mister.
No, vabbè, io ti ripeto, la fissa mia è di vedere Mbappé, Cristiano Ronaldo, Dzeko. Sarebbe il massimo, il top. Poi
mai detto niente.
Se metterci anche Neymar.
No, se contenta di poco, viene da dire.
Vabbè, è fuori concorso. Vabbè, questo è fuori concorso.
Sì, se parliamo di futuro, il futuro Cristiano Ronaldo è CR2 Paris Saint Germain. Abbiamo visto, no? Contro la nostra Atalanta. E quando è stato fatto il cambio, li hanno asfaltati proprio con la velocità, con la tecnica, con l'uno contro uno. Quando tu fai l'uno contro uno, questi ti saltano. Ecco, forse un appunto, l'Atalanta non ha studiato le contromosse che loro l'hanno proprio puntati sull'uno contro uno, dribbling, tunnel, e forse un raddoppio, forse stava più corta, forse c'era l'Atalanta di delle nostre migliori partite che abbiamo visto, forse avrebbe anche potuto passare il turno. Però contro due fenomeni del genere, ma io parlo sempre di perfezione, no? Mm-hmm. Cristiano Ronaldo, per me l'erede non lo devi prendere quando mandi via Cristiano Ronaldo, l'erede lo devi prendere oggi, che fa un anno insieme a Cristiano Ronaldo, per poi lasciargli il posto e tutto quanto.
E Antonio Paganini?
Dybala non parte mai titolare negli ultimi anni, raramente se tu devi mettere giù un 11 lui partiva nell'11 titolare, era lì, se lo giocava era un po' da collocare sia con Allegri e soprattutto quest'anno difficilmente. È stato molto avvantaggiato che Higuaín, come ha detto Bruno, non ha mai trovato continuità, ha fatto molta fatica a trovare anche l'equilibrio all'interno della squadra, anche per motivi esterni che sono più che comprensibili. Però giustamente, come è stato detto, se devi andare a prendere un sostituto di Ronaldo devi cominciare adesso. Ma la Juve sicuro hanno qualche cosa, qualche carta nascosta che tireranno fuori al momento opportuno. Se vanno a pensare a uno scambio, perché loro pensano che possano alzare il livello qualitativo della squadra con Dybala e Pogba, vuol dire che hanno già in mente qualcos'altro, altrimenti non rinunciano a un giocatore così che possono ritenere importante se non hanno già un'alternativa. Quello di Mbappé è chiaro che sarebbe, visto il Mbappé contro l'Atalanta, penso che sarebbe il sogno di qualunque top club in questo momento. Però nel caso in cui non sia percorribile questa strada, perché chiaramente è difficile portarlo via da Parigi, perché la società ha forza e ha prospettiva, è chiaro che lì devono cominciare ad andare a scandagliare il mercato per vedere che cosa offre, certo, in prospettiva. Però l'impressione,
anche perché Ronaldo ha l'interesse principale è quello di vincere la Champions, e credo che insomma,
e non ha neanche più tanto tempo per arrivarci,
non ha più tutto questo tempo, perché insomma diamogli in altri 2 anni, perché non è che
non dimentichiamo che poi Ronaldo a livello di marketing si muove veramente qualcosa in più di Dybala al di là del costo, per cui anche se lo sfrutti ancora per un anno e mezzo, due, penso che la Juventus, che è molto attenta anche al bilancio e soprattutto in questo periodo deve stare attenta al bilancio,
certo,
non è una cosa da sottovalutare.
Bene, 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 questo è, ci sta il vostro
già
pensiero.
Tanti spunti.
Sì, sì, sì. Allora, c'è qualche messaggio, lo prendiamo al volo, sì, che poi c'è un altro tema che voglio subito rigirare ai nostri ospiti.
Assolutamente, vai. Sì, perché su questo tema ci sono tante risamine da parte dei nostri ascoltatori. Non si può sentire che gli Atalantini, il risultato finale del Paris Saint-Germain, perché poi questo riprende anche le parole di Massimo Moratti, di cui parleremo tra pochissimo. C'è poi questo messaggio: personalmente spero che la Juventus si riesca a vendere Ronaldo anziché Dybala. Purtroppo CR7 è arrivato nel momento sbagliato di questi 10 anni di dominio Juventus. Vendere Dybala è da pazzi. Se viene venduto Ronaldo si vanno a risparmiare quasi 50 milioni l'anno di stipendio lordo, e questi si possono reinvestire su due giocatori di livello e giovani. Personalmente punterei su Tonali e Zaniolo. Questo è il pensiero dell'ascoltatore.
C'è anche un audio al 331 82 00 213. Vai con l'audio.
Stefano da Roma.
Stefano da Roma.
Dybala è stato, Ronaldo è stata la rovina della Juve. Adesso se ne accorgeranno. Adesso nessuno lo vuole e con quello stipendio te lo devi tenere. E devi a giocatori giovani, e che prospettiva sono più forti.
Siete d'accordo? Giro veloce, Bruno? Un po' eccessivo?
Ma Ronaldo è la rovina della Juventus, che ha fatto 70 gol con 80 partite. Insomma, stiamo scherzando. Ronaldo è un giocatore straordinario che forse non ha avuto la Juventus migliore di questi anni a sostegno. Perché negli ultimi 2 anni abbiamo visto che la Juventus comincia, non so, non c'è più Buffon, Chiellini non ha mai giocato, Bonucci è quello delle passate stagioni. Ho detto, avesse giocato nel centrocampo di Vidal, Pogba e Pirlo, sicuramente sarebbe andato in finale con Ronaldo. Da solo non puoi fare, non dico da solo perché a Juventus ha tantissimi giocatori fortissimi, però soprattutto in Europa tanti giocatori hanno steccato, al contrario di Ronaldo che in Europa non ha sbagliato un colpo.
Sandro Pochesci?
No, non scherziamo. Sono d'accordo anche sulle virgole di Bruno.
Quindi andiamo. Okay.
È un commento da bar.
Niente, è un commento da bar. Antonio Paganini, vai Antonio.
No, ma hanno detto tutto quanto Sandro.
Bene, copy and call.
Non puoi mettere in discussione un giocatore del genere. Ricordiamoci solo cosa ha fatto quando ha fatto gol alla Sampdoria. Ricordiamoci, certo, cosa ha fatto il secondo gol con il Lione. C'è un giocatore che sicuramente si può andare un pochino a criticare perché lui assorbe molto tutto quello che gli sta attorno, se andiamo a pensare, prima di riuscire a fare gol alla Juventus, per me l'abbiamo tirato a 120, il povero Pjanic non tirava più nemmeno i calci d'angolo da un po'. Però indipendentemente da tutto è un giocatore che dopo i gol li fa, porta da quel punto di vista lì minimo.
Però forse Antonio non contribuisce alla crescita dei compagni di squadra, perché se vediamo Ronaldo è andato benissimo da quando è alla Juventus, la squadra però non ha fatto quel salto di qualità che forse la società si aspettava con l'arrivo di Ronaldo.
Non è stata costruita per fare quel salto di qualità, non lo so.
Ma non ha mai avuto un centravanti, l'unico che aveva era Mandžukić, e Sarri l'ha bandito, perché quest'anno hanno giocato praticamente senza un centravanti. È molto complicato quando tu non hai un punto di riferimento che non necessariamente come era Mandžukić è il Benzema di turno o che ne so io il Dzeko di turno, però un giocatore che faceva diciamo così il lavoro sporco e faceva brillare chi gli stava attorno. Non a caso la miglior Juventus, mi ricordo quella che ha giocato nel ritorno con l'Atletico Madrid vincendo e stravincendo per 3-0, sono d'accordo sulla forza di Ronaldo, ma chi effettivamente poi ha fatto veramente il lavoro più duro è stato Mandžukić. La Juventus in io ho piacevolmente ricordo, perché veramente ha fatto una signora partita, con che dire praticamente che giocava quasi terzino, però l'hanno messi là e non è facile metterla all'Atletico, e non ho memoria di una Juventus, di una squadra europea che va messo all'Atletico. Ripeto, senza un centravanti è molto complicato,
molto
la Juventus non l'ha mai avuta.
Sentivo anche Sandro.
Antonio, vorrei dire è come quando si dice Ronaldo condiziona, perché Ronaldo è un attaccante tra virgolette atipico, perché gli piace partire da sinistra, no? Ma io devo andare a vedere poi alla fine della stagione se mi fa i gol o non li fa, perché se poi mi gioca centravanti, mi riempie l'aria, però non mi fai gol, allora preferisco farlo giocare lì. È come se quando giocava Pirlo, dicevo Pirlo però mi condiziona perché lui gioca solo in quella posizione, ma sarà l'allenatore che deve sfruttare le qualità di Ronaldo o di Pirlo per mettergli vicino dei giocatori che poi possono dare un valore ancora aggiunto ai vari Pirlo e ai vari Ronaldo. Allora diciamo, mi condiziona perché Pirlo fa solo il classico regista, allora lo metto a fare la mezzala destra. Lo puoi anche mettere, però se non ti dai i risultati, quello per far capire che ogni giocatore, soprattutto quelli bravi, hanno una posizione che preferiscono, e lì l'allenatore è chiamato proprio ad essere bravo e creargli i presupposti per farlo rendere al massimo.
Sandro, vuoi aggiungere qualcosa? Vi ricordo che siamo anche in diretta Facebook in questo momento, quindi mandateci le vostre domande anche attraverso il social di TMV Radio sulla pagina Facebook e noi le rigiriamo immediatamente ai nostri ospiti.
Sandro? Anche perché è preciso un'altra cosa, che il giocatore ha le sue certezze e si va a trovare la sua posizione in campo, anche se l'allenatore gli dà delle cose da fare. Ma io ho fatto giocare molti giocatori in dei ruoli dove io lo vedevo meglio, però poi a volte ti fa capire il giocatore che vuole andare lì, perché già quando non è convinto il giocatore ci va controvoglia, già sei al 50%. Purtroppo fortunatamente le certezze dei calciatori sono quelle. Noi allenatori dobbiamo essere bravi a fargli capire che si potrebbe fare anche qualcos'altro.
Allora, c'è una...
Sandro, quando parli di fenomeni, se il giocatore è mezzo-mezzo, allora fa quello che dico, ma se c'è il fenomeno, che io se lo metto in condizione mi risolve, per dire, non faccio giocare Buffon perché con i piedi non è un granché, ma che me ne importa, a me se con i piedi non è un granché, quando poi
erano gli altri,
capito.
Allora, c'è un'altra domanda di un ascoltatore al 3318200213.
Tutto della settimana, lo facciamo commentare agli ospiti.
Ragazzi, ma a sto punto, come ipotesi di mercato, Dybala al Real Madrid e lo stesso Benzema tanto voluto da Ronaldo alla Juve, fantamercato.
Mercato
c'è dopo, quindi ne parliamo.
Allora, nel Real Madrid dobbiamo dire che ci sarebbe un'operazione di questo tipo, però legata a Isco.
Isco o a Toni Kroos,
esatto,
legata a Dybala.
Che ne pensa Bruno Giordano? Riparto da te, Bruno, che ne pensi su questo quesito dell'ascoltatore?
No, 4-3-3 andrei a prendere Asensio, se vuole Pirlo vuole giocare 4-3-3, che Asensio è un giocatore straordinario, più giovane.
E se vuole fare il 3-5-2, Bruno?
Non lo so, lì sarà poi l'allenatore, però leggendo adesso che vorrebbe partire col 4-3, Asensio è molto più adatto a giocare in quella posizione rispetto a Disco, anche se stiamo parlando di Disco, un altro talento straordinario.
Sandro Bocchesci?
Ma io penso di sì, che penso che per Dybala sicuramente il calcio spagnolo gli è più indicato, perché io veramente vedere Dybala nel calcio inglese con tutte queste palle alte, con tutti questi scontri fisici, queste grandi corse, per me lo vedo come un pesce fuor d'acqua. Sono d'accordo che Asensio è più giocatore che può essere, poi parliamo di Benzema, ma Benzema da quando è andato via Cristiano Ronaldo mi sembra che qualche anno sono passato, quindi anche se per me l'idea già è quella migliore, perché è un giocatore che sa, che sa giocare al calcio,
ti piace molto Dzeko, ti piace molto
Dzeko, sì, in questa d'accordo. Juve sì,
in questa Juve ti piacerebbe vedere,
ti piace Ronaldo.
Antonio Paganin,
sì, lo cambierei subito, ripeto, sono d'accordo con Sandro, se fosse nella Juventus punterei per arrivare a Dzeko, perché a mio modo di vedere è molto più completo. Tornando velocemente al discorso prima, Ronaldo ha mascherato tutte queste problematiche, perché i quasi 30 gol che lui ha fatto hanno mascherato un non centravanti vero, perché se l'avesse avuto la Juventus, io non ho memoria di un campionato vinto con 83 punti e con grandissima differenza. Loro poi hanno sofferto in maniera incredibile anche sulle palle inattive, non avendo più Mangio, che giocando chiaramente tante volte con Dybala, che fanno molta fatica. Però ripeto, se dovessi dovessi proprio scegliere, chiaramente Benzema ben si sposerebbe con le caratteristiche del 4-3-3, questo sì.
Allora, questo è un po' il vostro pensiero su questo. Allora, tra poco andiamo in pausa, vi chiedo un attimo di rimanere perché c'è un quesito che ci rigira un nostro ascoltatore. Vai. Che era un po' uno spunto che noi volevamo sottoporre ai nostri ospiti. Dice, praticamente ci fa il buon pomeriggio, voleva chiedere che ne pensano di questo tema che lui ci propone. Lipsia, modello Ragnic, con adesso allenatore Nagelmans, mi viene un po' di rimpianto per il Milan. Credo, ma spero di sbagliarmi, che il modello Pioli possa andar bene per un breve periodo, mentre il modello Ragnic sia un progetto più completo ed organizzato di lungo periodo, con un gioco quasi sacchiano. Federico da Stoccolma. Ieri sera, non so chi di voi l'avete vista tutti la partita dell'Ipsia ieri sera, domanda proprio. Ecco, ieri sera è emerso, la sera prima abbiamo visto la qualità dei singoli che hanno risolto la partita. Ieri sera è emerso veramente una qualità, la coralità, di organizzazione, coralità impressionante di questi ragazzi che sono cresciuti, no? con questa idea di calcio, sono arrivati, hanno imposto proprio ieri diciamo un bel gioco, mettendo in serissima difficoltà l'Atletico Madrid, che ieri ha proposto poco e niente, avendo anche dei giocatori di grande
enorme caratura
internazionale. E adesso affronteremo questo argomento, così voglio sentire un attimo il vostro pensiero, perché insomma questo era uno dei temi che volevamo affrontare, un po' una sorta di rimpianto del
per il Milan,
un pensiero anche per il Milan. È chiaro che questo progetto relativo a Ragnic era un progetto che richiedeva un po' di
forse
tempo,
forse più tempo di quest'estate così particolare,
però c'è anche da chiedersi questo progetto Pioli
dove porterà il Milan,
porterà, insomma anche questa è la domanda. Allora ci fermiamo, facciamo una brevissima pausa, ritorniamo con questo tema con Bruno Giordano, Sandro Pochesci, Antonio Paganin per sentire il loro pensiero. Salutiamo anche gli amici di Facebook ancora, torniamo subito tra pochissimo.